serata e ben ritrovati. Allora, mezza parola di introduzione soprattutto per chi non c'era l'anno scorso e poi il perché di un corso biblico che si concentri sulla figura di Gesù. Come mai non prendiamo dei pezzi della Bibbia, come mai non prendiamo un libro della Bibbia per fare un percorso biblico? Perché, come dice Dei Verbum 12, quando deve spiegare come si faccia a scoprire il senso spirituale nel senso letterale, dice che bisogna leggere la scrittura alla luce dell'unità di tutto il testo, della tradizione della Chiesa e dell'analogia della fede. Detto stringi stringi, se non hai idea di chi è Gesù, tu puoi leggere tutta la Bibbia che ne hai voglia, ma farai fatica a comprendere tutta la potenza di quel brano, perché Gesù è la chiave. Allora, attraverso i Vangeli andiamo a scoprire chi è Gesù per avere la chiave per leggere gli stessi Vangeli. Quindi è un lavoro interessante, perché ci servono i Vangeli per comprendere Gesù, eppure Gesù è più grande dei Vangeli. Allora, il soffermarsi su Gesù e avere delle coordinate chiare per muoverci con Gesù ci assicura di non partire per la tangente quando prendiamo in mano qualsiasi testo biblico, perché lui è la chiave di tutta la scrittura. Quest'anno faremo la seconda parte. L'anno scorso abbiamo visto un po' della vita di Gesù, come fare a ricostruirla, che cosa sappiamo, eravamo arrivati alle parole di Gesù, in maniera particolare alle parabole, avevamo concluso così. Quest'anno andremo a vedere le azioni di Gesù, questo incontro, e poi ci concentreremo sull'ultima settimana di vita, passione, morte e risurrezione di Gesù. Per riuscire a seguire, per riuscire a accompagnarci, dobbiamo ricordarci qual è la chiave per capire Gesù. Qual è il messaggio chiave di Gesù? Qual è il senso della sua vita? Secondo quello che ci narrano i Vangeli, ve lo ricordate, è il regno di Dio. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. A cosa paragonerò il regno dei cieli? È simile a, eccetera, eccetera, eccetera. Ci ricordiamo che il regno di Dio non è il paradiso, non è l'anima, non è la salvezza, non è il perdono dei peccati primariamente. Se volete, bisogna fare un lungo viaggio per arrivare lì. Ma il regno di Dio è un'espressione ebraica, Malakut Yahweh o Malek Yahweh, Dio Re, che vuol dire cosa fa Dio per essere Dio. Quindi il regno di Dio non parla dell'aldilà, e non parla primariamente neanche di qualcosa che riguarda noi, ma riguarda la qualità di Dio. Chi è Dio? Cosa fa Dio per essere Dio? Questo è il pallino di Gesù. Non è venuto a insegnarci il bene e il male. Bastava anche un po' di senso umano. Basta anche Buddha, Confucio per sapere cosa è bene e cosa è male. Anche se leggi Socrate, Platone e Aristotele, tutto sommato, se sei un po' intelligente, te che riede per te. Ma Gesù è venuto per dirci chi sia Dio, la vicinanza di Dio. Ce lo dice e ce lo rende anche presente. Ecco, questa è la chiave che io utilizzerò in questo incontro. Vi farò vedere che tutto quello che Gesù fa trova nel regno di Dio la sua chiave. Se tu non capisci questa cosa qui, rischi, anche se leggi il brano, anche se lo vuoi spiritualmente incontrare il tuo Signore, ti fai un sacco di menate per il niente. Certo che dopo il Padre Eterno è capace di parlare ugualmente, certo, ma perché far fare gli straordinari allo Spirito Santo quando gli possiamo fare la cosa ordinaria? Perché porre degli ostacoli o delle buche quando possiamo appianare il sentiero? Ecco, questa è l'idea. Quindi la teologia e la riflessione sul testo biblico ha questo di specifico. E allora vorrei partire con voi andando a ricordare qual era la chiave che ci eravamo dati e attorno alla quale stavamo lavorando l'anno scorso. Cioè, ci interessa di capire bene chi sia Gesù. Siccome Gesù non è che scrive un libro per dirsi, ma vive, parla e agisce, dalle sue azioni voglio capire chi Gesù sia e che cosa Gesù sia venuto a fare su questa terra. Noi siamo, vi ricordate anche qui, molto fortunati, perché se voi doveste capire chi sono io da quello che ho detto da stamattina fino adesso e da quello che ho fatto da stamattina fino adesso, incontrereste non tanto un tipo un po' schizofrenico, ma c'è dentro di tutto nella mia giornata. Invece Gesù ha un chiodo fisso. Quando inizia dopo il battesimo, tutto quello che dice, tutto quello che fa, lo fa per il regno di Dio. Quindi siamo facilitati, perché continua a battere il chiodo lì. Ora, la prima cosa che vi inviterei a fare per divertirvi è questa. Mettete di avere un unico incontro di catechesi, mettete di avere un'unica possibilità con un adulto, con un amico. Dovete cercare un'azione, una, di tutto quello che vi ricordate del Vangelo, una azione di Gesù che volete usare col vostro interlocutore per raccontare chi sia Gesù. Quindi non pensate adesso alla fine, l'ultima settimana, e neanche all'inizio, ma nel ministero di Gesù. Quale azione andreste a prendere? Dovrebbe venirvi lì subito, immediato. Vi lascio 10 secondi e tenetevela lì. Quello che avete fatto voi, tra tutte le azioni, selezionarne una che per voi è più importante, che vi parla di più, che vi sembra più chiara, ecco, lo stesso identico processo l'hanno fatto i Vangeli. Nei Vangeli non c'è scritto tutto quello che Gesù ha fatto. Giovanni nel capitolo 21 lo chiarisce apertis verbis. Tutto quello che ha fatto Gesù l'avessimo dovuto raccontare, avremmo dovuto scrivere biblioteche. Ve ne abbiamo raccontate una parte. Quale vi abbiamo raccontato? Quali azioni, quale parole? Quelle azioni che vi servono a capire che lui è il figlio di Dio e credendo in lui possiate avere parte alla nostra gioia. Quindi nei Vangeli noi non troviamo tutte le azioni di Gesù, ma troviamo quelle azioni che ogni evangelista ritiene più comode, passatemi il termine, o più importanti per far capire all'interlocutore, alla sua comunità, chi sia Gesù. Se io dovessi raccontare mia mamma, mica vi racconto tutto di mia mamma, magari vado a prendere degli episodi sintomatici attorno a cui raccogliere quello che è mia madre. Ecco, questo fanno i Vangeli. È per questo che in un evangelista troviamo alcune azioni, nell'altro non le troviamo, alcune si soffermano di più, altro di meno, perché fanno quel lavoro che noi stessi abbiamo fatto scegliendo un'azione che ci pare più importante per riuscire a dire chi sia Gesù. Ora, io stasera farò questo lavoro, vi darò la chiave di lettura delle tre azioni fondamentali. Tralascio intenzionalmente il rapporto con il Padre, la preghiera, perché poi lo recupereremo nella parte finale, le tre azioni con la quale normalmente i biblisti raccolgono nei Vangeli l'operato di Gesù. Ci sono delle azioni di chiamata, quando chiama il discepolato, quando chiama a seguirlo dall'inizio fino verso la fine, i gesti di accoglienza e di perdono nei confronti degli ultimi e tutto quel mondo che adesso chiamiamo per utilità, per comodità, miracoli, delle azioni prodigiose che Gesù sapeva e poteva fare. Allora partiamo con la prima di queste azioni. Tu vieni e seguimi, la presenza del regno nella chiamata al discepolato e alla sequela di Gesù. Già nel titolo vi dico che tutte queste chiamate hanno a che fare con il regno di Dio, vi farò vedere il perché. Partiamo avvicinandoci. Che Gesù abbia avuto dei discepoli non ci piove. Tutte le testimonianze, tutte quante, interna al cristianesimo, esterna al cristianesimo, dicono che Gesù era famoso perché era un rabbi, un maestro. e se al maestro aveva degli alunni, ecco i discepoli. Gesù ha vissuto il suo ministero insegnando, solo che era un maestro stravagante, molto stravagante. Perché stravagante? Prima cosa strana di Gesù: non sono i discepoli che vanno a cercare Gesù, il maestro, come era normale al tempo, ma è il maestro che va a cercarsi i discepoli. Sembra banale, ma qui c'è dentro tutto il regno di Dio. Mi spiego. Da che mondo è mondo, pensate a San Paolo, uno andava a cercare il maestro, il dottore della legge più bravo, Paolo va a cercarsi il Gamaliele, per diventare super intelligente. Quindi scegli l'università migliore, il professore migliore per imparare di più. Sei tu che vai a sceglierti l'università e il corso universitario. Non è il docente universitario che scende in piazza a cercarsi gli alunni. Come mai Gesù invece ci tiene continuamente, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi? Perché continuamente insiste nel ricordare che è stato lui il maestro a scegliere i suoi discepoli? Perché poverino non aveva uditorio? Perché poveraccio nessuno andava alle sue lezioni? Perché? No. Perché Gesù con la sua prassi ci sta dicendo chi sia Dio. Chi è Dio? Uno che prima di essere scelto dagli uomini va a cercare e scegliere gli uomini. Se noi non capiamo, se togliamo il regno di Dio, non capiamo niente di questo agire di Gesù. Perché Gesù fa così? Perché è anomalo? Ma lo fa intenzionalmente. Lo fa perché il mio modo di chiamare dice già che idea ho di Dio. Dio non è uno che aspetta che tu lo scegli, ma è uno che viene a cercare e a sceglierti. Interessante. Ancora, al tempo di Gesù tutti i maestri facevano il test d'ingresso, tipo quello dell'università, cioè facciamo una prova per vedere le tue competenze, le tue conoscenze. Tutti quanto facevano almeno un paio di mesi per verificare se tu eri abbastanza intelligente per avere un bravo maestro. Gesù arriva e non fa nessuna prova, ma da un momento con l'altro ti fa discepolo. Perché? Perché vuole abbattere la meritocrazia? Perché vuole dire che anche se hai solo la licenza elementare puoi andare all'università? Zero! Non c'entrano niente queste cose qua. Ma ci sta dicendo qualche cosa di Dio. Quando il tempo è compiuto, non devi più aspettare. Con Dio non è che devi aspettare 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi. Quando sei pronto puoi andare a incontrarlo, no? Lo puoi incontrare subito. Ma io sono strapeccatore, ma io ho appena ammazzato. No, fa niente, tu lo puoi incontrare subito. Perché non c'è un tempo di prova necessario per arrivare a Dio. Perché il regno di Dio si è fatto vicino a te. Questo è il compimento del tempo. Non sei più tu che devi darti il tempo per prepararti, ma è Dio che si è preso il tempo di venire accanto a te. Fantastico. Un'altra roba stranissima di Gesù. Tutti voi che avete studiato per fuoriuscire dall'università, per la carità divina, e fuoriuscire dalla scuola. Cioè si va alla scuola per uscirne, con giri più o meno lunghi, con fatiche più, ma lo fai per uscirne, perché l'obiettivo di un discepolato, di un maestro, è di apprendere quelle conoscenze che mi permettono o di diventare io stesso maestro o per usufruire di queste conoscenze facendo il mio mestiere. Gesù è strampalato perché dice: ogni aro attento, perché se vieni alla mia scuola non ne esci più, perché inizi a fare il discepolo e rimarrai sempre discepolo. Perché Gesù fa questa cosa stranissima? Perché era un fan della formazione permanente e della formazione continua? Zero, non c'entra assolutamente nulla. Ma cosa sta dicendo? Ci sta dicendo qualcosa di Dio. Con Dio tu sei sempre discepolo, mai maestro. Vi è chiaro? Tu non potrai mai arrivare nella condizione di essere paritetico o addirittura di andare a insegnare a Dio quello che deve fare. Ma tu nella vita, di fronte alla maestria di Dio, sarai sempre solamente discepolo. Perché la tentazione numero uno di ogni credente è di insegnare a Dio quello che deve fare. E ce l'abbiamo dentro tutta. Perché è capitato questo? Non doveva andare così, ma se ci sei perché non dovevi fare questo? Bravissimo. Quella roba lì è andare a insegnare a Dio quello che deve fare. La mia granta è. No? Perché noi pensiamo di avere più chiaro che cosa avrebbe dovuto fare Dio se è veramente Dio. È il problema di Gesù. Che cosa fa Dio per essere veramente Dio? La prima roba che avevo insegnato è questo: rimani discepolo, sgasati, umile. Perché tu ogni tanto nella vita ti verrebbe voglia di insegnare a Dio a fare il Dio. Troppo intelligente Gesù. Ma fermati, è un altro, adesso allora qui viene molto bello, Oh, non è mai entrato in un'aula. Avete mai pensato a quella roba qua? È un maestro stranissimo. Non ha mai fatto sedere tra i banchi. Io sognerei una scuola così, tanto più il catechismo. Ma è sempre andato in giro con i suoi discepoli. Quindi se, ditelo prima ai vostri parroci, ma se non state mai in un'aula di catechismo, sappiate che seguite Gesù. Perché se invece state in un'aula di catechismo per spiegare Gesù, non state facendo l'opera di Gesù. Perché Gesù, per parlare di Dio, non ha mai fatto sedere dietro dei banchi quei poveri disgraziati. Perché è un piccolo accanimento terapeutico. Che poi uno dice, che è anche immorale secondo la morale cattolica. E invece cosa faceva? Prendeva su i suoi quattro e diceva, non ma fa il giro. Guarda il campo, guarda la farina, guarda il seme. Dio funziona in sé. E va sicuro che quella roba lì ti rimane dentro, vita la dura al durante. E invece noi dobbiamo diventare matti, attaccarvi a per far passare qualche cosa. Impariamo da Gesù, che era mio stupido. Perché Gesù fa così? Perché Dio lo impari dalla vita e non dai libri. Alla buona faccia di tutto il catechismo, mi spiace, ma ci sarebbe qualcosa da mettere a posto. Perché Dio non si impara in un'aula. No! Dio lo si impara vivendo, lo scopriremo solo vivendo. Guardate che geniale, è veramente, perché Dio non è un tipo da studiare, ma è un'esperienza da vivere. Ditemi voi se è il mio intelligente. Poi un'altra cosa particolare che faceva Gesù, perché era molto stravagante, molto. Normalmente uno non faceva il professore o il maestro tutto il giorno a vita, ma faceva in una parte della settimana o durante alcune ore della giornata. Poi aveva un altro mestiere e normalmente i maestri, i dottori della legge, portavano gli alunni a fare il loro mestiere, tipo il mestiere di Gesù prima era stato il falegname, ti faccio un po' di maestro della legge, poi ti faccio fare il lavoro del falegname. Venivano sfruttati i discepoli come mano d'opera. Avete presente gli assistenti dei professori che fanno correggere, vanno per biblioteca e fa una roba del genere? Ti sfrutto e tu stai zitto perché un giorno sogni che questo ti serva per diventare profe. Che gli sputeresti in un occhio, però te tocco fare. Se vuoi rimanere lì, al suo discepolato, Gesù invece non fa una roba del genere. E dice, vuoi fare il mio discepolo? Molla tutto il tuo lavoro e vieni a fare solo il discepolo. Perché Gesù fa così? Perché sta dicendo che fa schifo il lavoro? Perché sta dicendo che non va bene lavorare e uno deve appena fare il discepolo? No, cosa sta dicendo? Che la priorità del seguire Dio non deve essere oscurata neanche dal lavoro. Ditemi voi. Perché il lavoro più importante dell'uomo su questa terra è fare il discepolo. E per farti capire questo, li toglie per 2 anni e mezzo dagli altri lavori che facevano. Perché dopo sono ritornati a fare i pescatori, vi ricordate? Che dopo la resurrezione gliela ha tirare le reti. Quindi non è che ha mollato tutte le reti, le barchettine, le hanno messe nel garage, poi quando è finita tutta la storia è nata a Moe. Ok? È interessante. Però Gesù dice, quando ce la fa il discepolo, questo è prima di tutto.
perché Dio merita il primo posto. E il primo posto vuol dire che concretamente il comando lui, il primo comandamento.
Ancora un'altra delle cose stravaganti di Gesù, e anche qui ne avremmo molte da pensare. Vi siete resi conto che Gesù ha insegnato Dio senza mai aprire la Bibbia? Non ci avete mai pensato? Trovatevi un passo del Vangelo in cui Gesù ai suoi discepoli, per parlare di Dio, apre la Torah o cita la Torah. Lo fa quando va in sinagoga con i farisei, i dottori della legge, con i suoi discepoli mai. Capite perché veniva visto come stravagante lui, che potrebbe essere tan normale, per parlare di Dio non uso mai la Bibbia, ma o mia, mai. Guardate che strano tanto Gesù. Perché? Perché Gesù ce l'ha su con l'Antico Testamento, con Mosè? No, cosa ci sta dicendo? Che la parola di Dio adesso la incontri in lui, e lui è il compimento di tutto quello che c'era prima. Tant'è che usa un'espressione stranissima. Quando noi sentiamo "vieni e seguimi", al tempo era follia allo stato puro, perché c'era da seguire Dio, c'era da seguire la Torah, la legge, non seguire una persona. Cosa sta dicendo Gesù con questo? Che il regno di Dio si sta facendo persona in lui. Se tu vuoi seguire Dio, segui me. Capite che pretesa? Era un po' presuntuoso il ragazzo, eh? E al tempo c'è questo che dicevo, te adesso c'era mio, che adesso dobbiamo buttare via il catechismo, la Bibbia e tutto il resto, e l'importante è correre dietro a te. No, voi un catechista del genere cosa fareste nella parrocchia? Vi presente. Non inizia neanche l'anno. Che è il problema che Gesù ha con i suoi contemporanei, perché dopo, se non capiamo quelle robe qui, ci sembra strano che l'abbiano rifiutato, che crede che l'ha rifiutato. È proprio stranino come tipo, perché Gesù è molto strano rispetto a tutta la prassi del tempo. Oltretutto, udite udite, Gesù chiama tutti. Ma tutti, quando dico tutti, dopo vedremo, proprio tutti, addirittura le donne. Riuscite a pensare cosa pensava la gente quando vedeva sto tipo trentenne che è nato in giro con sante fonde in Turin? Secondo voi cosa pensava? Ma che bravo che annuncia la Bibbia e Dio anche al mondo femminile. Ah, lui sì che valorizza il genio femminile. Secondo me pensava così la gente. Dici, io questo che è un po' un farfallone, è un po' strano, è un po' le donne, No, ci avete mai pensato? Andate a leggere i Vangeli più volte, viene un po' accusato che con il mondo femminile, insomma, se poi ci metti dentro che era un po' delle prostitute, te penso. Scusate, se voi vi prendete su, andate via in un campo scuola con un paio di prostitute e non vi fate vedere perché siete stati in una stanza, secondo voi cosa pensano? Sì, l'ha fatto per la conversione. Ma sicuro che i primi pensieri che partono, e Gesù è sottoposto a questi pensieri, perché dico, a te, lui che con le fonde va. E andremo a vedere perché Gesù si attorniava anche di donne, e soprattutto a un certo punto di donne. Ma intanto è proprio stravagante la cosa, perché al tempo la Torah veniva annunciata e spiegata solo ai maschi, solo ai maschi. Le donne non avevano né il diritto, né la capacità, né la possibilità di diventare discepole di chi che sia maestro. Cioè lui qua invece c'ha un po' le fonde, lui qua è tutto strano, sì. E poi vi vorrei anche fare una piccola riflessione sui dodici. A un certo punto di quelli che ha dietro, cosa fa? Ne sceglie 12. Perché ne sceglie 12 e non 13 e non 11? Beh, è chiaro, perché il numero è simbolico, perché sono le 12 tribù di Israele. Chiaro cosa sta facendo, cosa sta dicendo? Io sono meglio ancora di Abramo e Mosè, sto ricostituendo l'Israele di Dio. C'ha un po' di pretese. Poi sta attento, guarda chi va a chiamare. Allora, iniziamo? va a chiamare Matteo.
Matteo, l'evangelista. Sapete che lavoro faceva Matteo prima di fare l'evangelista? Era Levi il pubblicano.
Sapete, a noi adesso i pubblicani, se io vi dico un pedofilo che violenta un bambino e lo ammazza, suona più gradevole di quello che era all'orecchio di un ebreo un pubblicano al tempo. Noi non abbiamo idea di che cosa faceva venire l'orticaria a un ebreo il nome stesso pubblicano, perché era un venduto al nemico che faceva i soldi sulla pelle della povera gente, perché riscuoteva le tasse, ma l'impero romano ti diceva: a me dammi un denaro per famiglia, se dopo tu vai ne riscuoti 10, gli altri 9 te li tieni tu. Quindi erano odiati da tutti. E cosa fa questo qua? Va a chiamarsi Matteo tra i 12. Scusate, ma se voi al gruppo, al campo scuola o al Crest c'è dentro un pedofilo, voi vi fate, mandate vostro figlio, meglio a catrago. E voi vi meravigliate perché Gesù dopo non correva dietro più nessuno. Ma tu che crede? Quando vedevano andare in giro con questo gruppo strano, i 12, che bello, io, che bello, è bello, bisogna andare a detter la roba. Perché sennò parliamo di una mitologia e non riusciamo più a sentire tutto il sapore, l'odore, il gusto che il Vangelo invece aveva. Poi va a prendere un fondamentalista. Oh, potogna, che sì? Avete presente quelli dell'ISIS? Niente ai pari degli zeloti. Quanto avete mai letto il Vangelo? Gnari, mia. Simone, detto lo zelota. Chi sono gli zeloti fondamentalisti? Che in nome della religione il copo. Pur caso. Cioè voi vi prendereste uno, affidereste vostro figlio a uno che è un fondo di galera, che in nome di Dio ha ammazzato? Io ci penserei su due volte. Perché Gesù, i suoi amici e anche il gruppo, l'equipe dei catechisti e l'equipe pastorale, il gruppo degli animatori, io bravissimo, avevate lui, perché insomma mette dentro proprio la feccia che c'era in giro. Poi scusate, Filippo Andrea, ci avete mai pensato? Filippo Andrea, Filippo e Andrea sono dei nomi ebraici, zero, solo greci grecenti, uguale si erano incrociati con musulmano. Avete presente vostra figlia che si sposa con un musulmano? Bravo! Va a prendere un figlio di un mezzolotto! Capite che cosa faceva venire? Già adesso noi. Te penso al tempo, va a prendere dei figli incrociati tra pagani. Boh, torte no. Ferro de co. Come fosse fatto a fare tutta questa intercultura? Gesù? Dio solo lo sa, però resta bravo un po' alla fine. E poi becca degli ebrei, anche degli ebrei, sì, se andiamo a analizzarli bene bene, prendiamo il primo Pietro, Poari, che dopo la resurrezione è lì ancora a discutere se mangiare la carne o non mangiare la carne, tagliare via il pezzettino del grande circoncisione, chi presente? Signori maschietti, ringraziate il Padre Eterno che ha vinto Paolo, perché se fosse per Pietro che il capio nostrego, neanche dopo la resurrezione, noi circoncisi, perché secondo lui, se dovevi seguire Gesù, circoncisione. Paolo dice: te sei sunat, ma qui non è più né circoncisione né non circoncisione, che c'entra? E Paolo non ha mai visto la vita terrena di Gesù, ha avuto quell'esperienza sulla via di Damasco, e uno che non ha mai visto Gesù e non ha fatto il discepolato di Gesù, capisce Gesù più di quello che c'è stato insieme per 2 anni e mezzo, e fa pure il ministero prepetrino, quindi tra virgolette il primo papa. Bel, sei andato proprio a scegliere il peggiore. Dica, è un po' interessante Gesù, è proprio stravagante. Giacomo, Giovanni, adesso non ve le faccio tutte perché sennò le lungo, e andiamo anche solo a prendere Giuda, cioè non sei neanche capace a sceglierti gli amici, però Malcheul non vuol, cioè devi scegliere tu, allora sei il capo, l'amministratore delegato, ti scegli il tuo consiglio di amministrazione, ti becchi dentro quello che dopo ti fa fuori, scusami, non c'hai molta introspezione, non riesci molto a vedere il cuore della gente, capite? Non ci abbiamo mai pensato a quella roba qui, ma perché Gesù fa una roba del genere? Perché non è capace a fare la selezione del personale? No, ma lo fa intenzionalmente, perché ci sta dicendo che se riesco a tenere insieme un gruppo scalcinato del genere, va sicuro che Dio c'è. perché è Dio e la sua grazia che converte, non gli uomini che sono già bravi senza bisogno di Dio. Perché se avesse scelto i più bravi che c'erano in giro, sarebbe potuto anche nascere il dubbio che l'hanno fatto per la loro bravura, le loro competenze, le loro qualità. No, va sicuro che andando a vedere il curriculum vitae, questi qui di competenze zero.
E lo fa intenzionalmente, perché il regno di Dio è vicino a tutti e sceglie tutti, soprattutto i malati, non i sani, i peccatori, non i giusti.
Non solo lo diceva, ma lo faceva Gesù, solo che quella roba qui non c'è più così chiara, ok? Bene, allora, già nel modo con cui chiamava Gesù, caspita, ci sta raccontando un sacco di cose di Dio e di come sia Dio secondo lui. Tutto questo è rinforzato all'ennesima potenza con le azioni di accoglienza e di perdono. E qui vorrei fare questo, vorrei lasciarvi solo questa chiave di lettura, perché altrimenti parlerei per ore, ma dopo non ce ne andiamo più fuori. Mi raccomando, per piacere, di comprendere che i destinatari delle azioni di Gesù sono scelti non per un motivo antropologico, sociale, hanno bisogno, sono i più poverini, zero, non c'entra assolutamente nulla, ma per un motivo teologico, perché al tempo quelle categorie lì di persone erano ritenute più lontane da Dio. Ve lo faccio vedere perché è più comodo. Perché Gesù va dai malati, dagli indemoniati? Perché da piccolo voleva fare la Croce Rossina, poi non gli è andata bene, allora conserva dentro questa apertura, voleva fare l'infermiere. No. Ah, perché di fronte a chi sta male si commuove. Non è questo il problema. Non è questo il problema. Ma al tempo di Gesù un ammalato com'è considerato? Un maledetto da Dio. Pensate all'episodio del cieco nato, quando i discepoli dice: ma chi ha peccato perché sia così, lui o i suoi genitori? Né lui né i suoi genitori, ma tutto questo è accaduto perché anche qui dentro la gloria di Dio si possa manifestare. L'ammalato è uno che per definizione ha peccato, quindi è lontano da Dio. Per questo Gesù va a cercare gli ammalati, non perché gli fanno male la gamba o hanno il mal di pancia per la peritonite, ma perché vengono teologicamente emarginati da Dio, dalla religione del tempo. Non vi sembra una cosa astrusa? Perché noi stessi, quando stiamo male, diciamo a Dio: ma che male ho fatto? Uguale, siamo ancora ebrei, non ci siamo ancora evangelizzati e cristianizzati, perché il male fisico e il male morale non ci azzecca niente, ma abbiamo dentro ancora questo schema qua, che è molto forte e difficilmente convertibile. Perché va a prendere i peccatori, gli indemoniati, ciao, quelli che venivano considerati con lo spirito del diavolo addosso? Cioè, se Gesù riesce a stare vicino anche agli indemoniati, vuol dire che Dio è capace di stare con tutti e di parlare a tutti e di liberare tutti. I peccatori, i pubblicani, li abbiamo già detti, va bene. Al tempo c'erano delle persone che, per definizione, se facevi un certo lavoro, avevi fatto un certo peccato, chiuso, basta, con Dio non avresti più rimediato. Invece cosa fa Gesù? Va a cercarseli, dicendo che Dio, se ha una sua preferenza, è proprio per quelli che fanno un po' più fatica. Ma non è giusto, ma... ascolta, non è giusto, guarda tuo figlio, se hai 5 figli e ce n'hai uno che fa più fatica, è normale e naturale che un po' più di attenzione la dedicherai a lui. Non è giusto, Dio non è giusto. Ma noi siamo idioti e beoti perché continuiamo a ragionare così, con licenza parlando, poetica per idioti, eh? Ok? Perché funziona mio in sé, nella una famiglia, un padre con dei figli, se è un padre e una madre normali, evidentemente. Che questo non vuol dire escludere gli altri, ma se uno ha più bisogno, anche qui, e questo è importante, perché Gesù andava con i cosiddetti piccoli di Yahweh, i poveri di Yahweh? Perché era innamorato dei senza tetto, dei barboni? No, non c'entra niente. Ma queste persone erano per definizione di nuovo ritenute lontane da Dio, perché ignoranti, perché incolte, perché non sapevano leggere, perché allora per definizione, non avendo accesso alla legge, tu non hai accesso a Dio. Invece Gesù va vicino a questi e dice no, no, anche questi possono arrivare a Dio. E la stessa cosa vale per i bambini. Mi raccomando, non usate l'episodio, l'unico, di Gesù con i bambini dicendo una cretinata del genere. Ecco, vedi, Simone dice no, butta via i bambini, perché lui non voleva che disturbassero. Invece Gesù vuole tanto bene ai bambini e guarda che se li tiene lì e se li coccola. Oh, mica la Maria Montessori ante litteram, eh? Mica la prima scuola dell'infanzia, oh, siamo fuori? Cioè, nel Vangelo cosa capiamo? Il problema è chi è il bambino al tempo della religione ebraica, al tempo di Gesù, nella religione ebraica. Il bambino è uno per definizione lontano da Dio. Perché quando tu avevi accesso a Dio, quando diventavi bar mitzvah, figlio della legge, cioè a 12 anni. Prima era inutile farti catechismo, spiegarti, era inutile, perché tanto tu per definizione eri incapace di arrivare a Dio. Gesù invece becca un bambino e dice, anche i bambini ci arrivano a Dio, anzi, ti dico, se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno di Dio. Addirittura il bambino come prototipo dell'accesso a Dio. Caspita! E voi vi meravigliate perché gli adulti del tempo dicevano che Gesù era un po' sbalestrato. Caspita, faceva tante cose un po' curiose rispetto al modo di pensare. E adesso vi spiego perché le donne. Come mai le donne a tutt'oggi nella religione ebraica in sinagoga non pregano nello stesso posto dei maschi? Come mai pregano dietro i maschi? Come mai una donna per definizione nell'ebraismo la sua preghiera è sempre un passo indietro alla preghiera di un signor maschietto? Perché sono maschilisti? No! Perché ce l'hanno su con la donna? No! È una questione religiosa. E signore donne, mi spiace per voi, ma oltre al danno la beffa, avendo la mestruazione, cioè avendo il contatto con il sangue, con la vita, e avendo bisogno questa cosa qua di viversi dentro un rito di purificazione, la purificazione di Maria al Tempio, tanto più dopo il parto, ma si devono purificare anche a ogni mestruo, la donna per definizione ha dei giorni in cui è impossibilitata avere un rapporto con Dio, perché prima di andare con Dio deve, passatemi il termine, confessarsi. Siccome poi il ciclo le sbalat, e quindi non è che proprio quel giorno lì, cioè, ciao, facciamola breve, è sempre impura. La donna per definizione è sempre impura, perché sempre, essendo sempre in contatto con la vita, ha sempre bisogno di essere purificata. Per questo Gesù si avvicina alle donne, perché le donne erano considerate impossibilitate per, geneticamente per arrivare a Dio. Per questo San Paolo dirà non c'è più né greco, né giudeo, né pagano, né maschio, né femmina. Però non vuol dire viva il gender e se capisci niente, no? Vuol dire che davanti a Dio non è più né l'essere maschio né l'essere femmina che ti facilita. Perché Dio è al di là di quella roba qui. Sapete che a tutt'oggi l'ebreo dice, usiamo tipo il nostro ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio, lo sapete ancora quella preghiera, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e fatto maschio. Prega così l'ebreo. Perché l'essere maschio ti porta già almeno 100 punti di guadagno avanti. La femmina poveraccia è già 100 punti indietro. Vi rendete conto? Gesù che va a stare con le donne sta distruggendo questo modo di pensare, dicendo che Dio sta in parte a tutti, proprio a tutti. Il che vuol dire che non c'è condizione né morale, né sociale, né genetica, né... non c'è condizione che impedisca a Dio di avvicinare chi che sia. Noi uomini pensiamo che alcuni siano più vicini a Dio e gli altri più lontani. Per Dio no, perché Lui sta vicino a tutti. Ci siamo anche qui? Vi è chiaro? Perché altrimenti non capiamo perché Zaccheo, perché la prostituta, perché diventiamo moralistici o moraleggianti, ma se non sappiamo che idea religiosa, teologica c'è dietro, non capiamo questa dinamica, perché invece per Gesù è importante, per quello va a cercarsi questi, perché sono emarginati religiosi, non tanto emarginati sociali, morali, non c'entra niente. Perché la piega moralistica di Gesù che va dai poveri, che è bello con i poveri, sì, con le prostitute, basta. Non che non bisogna andare e stare con queste categorie di persone, va benissimo, ma il problema di Gesù non è il nostro problema, era un altro. Vuole far capire l'idea di Dio di fronte a un mondo che pensa certe situazioni sono fritte. Anche su questo ci siamo? E tra l'altro guardate, e non so se a voi sta bene, a me devo dire che non sta sempre proprio del tutto bene, che non mette in carcere nessuno e non fa scontare la pena, perché noi siamo giustizialisti fino all'osso. Se Giulga paglia deve andare in prigione, pagarla tutta e poi ne riparliamo. Gesù arriva, becca la Zaccheo, becca la prostituta e dice: oh, nessuno ti ha condannato, neanche io, vai in pace, non peccare. Come vai in pace con tu che caga fa? Fagalo pagare, fagli una bella catechesi, portalo allo psicologo, fagli fare una conversione morale, fagli fare un bel corso dall'ICFR, poi ne riparliamo. Vi rendete conto che adesso noi, se uno facesse una roba del genere, dice: no, ma sei un esagerato, sei fuori, non va bene così, perché dopo la gente ne approfitterà. Perché se gli dai il perdono subito tutto, se non gliela fai pagare, se non hai la certezza della pena, questo è un mondo di lupi. E voi vi meravigliate perché a Gesù non piaceva soprattutto che è un po' intelligente, a quelli un po' religiosi, perché quelli bravi dicevano: quei cattivi tutti in prigione. Quelli cattivi dicevano: mio gnamal che la storia, perché per la prima volta c'è uno che ci dice: sì, mi dà fiducia, cambia la vita subito, non devo andare neanche in prigione. E questo si spiega perché i dottori della legge, farisei, cioè i super bravi del tempo, ai super bravi del tempo Gesù non piace proprio per niente. Che crede? Vorrei vedere se venisse uno del genere oggigiorno, per fortuna che il verso più so, se ne sta lassù bene o ben benino, perché sapete che se viene giù, se lo vedete in giro, è game over, è finito tutto, perché se lo vedete andare in giro adesso vuol dire che arriva la fine del mondo, sapete? Noi sapremo quando arriverà la fine del mondo, quando rivedremo Gesù camminare in giro. Quindi gnari, confessionale a raffica, ok? Se lo vedete in giro, perché la questione è noi, guardate, siamo contenti, perché se dovesse venire giù e fare quelle robe che ha fatto 2000 anni fa, altro che la proposta dell'amnistia del Papa e i commenti, capite? Perché a noi Gesù non piace proprio, a noi il Vangelo di Gesù non piace proprio. Se lo applica con noi, sì, ma se lo applichiamo con gli altri, no. Questa è l'idea che io mi sto facendo più comprendo e studio Gesù, che quando io sono il peccatore che ha bisogno, il disgraziato, dico: grazie Gesù, guarda, sei proprio bravo. Ma quando lo devo applicare negli altri che io ritengo un po' meno bravi, la m'è spesa la roba. Ok? Che belle facce che avete, ma scusate, non avete mai letto il Vangelo? L'avete mai ascoltato? Ci avete mai pensato? Guardate che è strano tanto. E è per questo che si oppongono a Gesù, perché ritengono che sia un fuori di testa, che invece che aiutare un ordine della società lo destabilizza. Perché se facciamo davvero come dici tu, che elencasi, che metà basta. Perché gli uomini, solo se li bacchette e li tieni in riga, li metterai a posto. Se fai così, ciao, putiferio. Che facce che ci avete, non vi guardo più. L'ultimo, i miracoli. Perché Gesù, oltre a fare le chiamate, oltre a fare questi gesti di accoglienza e di perdono, ha fatto anche delle cose un po' originali, chiamate miracoli. Allora, facciamo un passettino alla volta. Che Gesù avesse fama, diciamo così, di essere un taumaturgo, cioè un guaritore particolare, Su questo non ci piove. Più volte nei testi del Nuovo Testamento, ma anche dei testi non cristiani, si dice che Gesù avesse la fama di guarire, una specie di santone, per avere un'idea, un guaritore alternativo, medicina alternativa. Allora quando tutti gli altri non funzionavano, gli altri medici, se vai da lui, oh, una volta ogni tanto, tanti la drizza fuori. Questa era la nomea che Gesù aveva. Quanti miracoli ha fatto Gesù? Dite la verità, secondo voi, in un mese Gesù, quanti miracoli circa ha fatto? Noi pensiamo una marea. Ma in realtà io qua ho fatto tra l'altro un'operazione scorretta, mettendo insieme tutti quelli da tutti gli evangelisti, tutti quelli che ce le raccontano, non ne faceva neanche un paio al mese. Quindi sì, mettiamo che dopo non ce li abbiano raccontati tutti, giù alla settimana, non si sbogiava mica più di tanto. E ne faceva un po' di particolari, liberazioni dal maligno, gli esorcismi, anche qui esorcismi, perché giù dice, al tempo di Gesù, del demonio che giocava nei termini da ridere. Adesso più niente, e siamo milioni di più, come faceva a fare così tanti indemoniati a tutte le bande? Spero sappiate che quello che è chiamato a volte possessione o indemoniato nel Vangelo, a volte sono delle malattie che oggigiorno sappiamo tradurre in linguaggio diverso, tipo l'epilessia. Quando quello digrigna i denti, sbava, è una crisi epilettica, che al tempo era considerata possessione demoniaca. Quindi alcune non sono possessioni demoniache come la intendiamo noi, ma erano altre malattie, ok? Poi ha guarito, ha fatto anche delle, una volta erano chiamate rianimazioni, adesso non si usa più perché la rianimazione è un reparto particolare dei nostri ospedali. Ma perché era importante chiamare rianimazione quella di Lazzaro, del figlio del centurio, del servo del centurione, piuttosto che del Talita Cum là, di Nain? Perché? Perché erano chiamate rianimazioni? È sbagliato chiamarle resurrezione, non chiamate la resurrezione di Lazzaro. Vi assicuro che è una confusione terribile, perché ne parleremo. Resurrezione vuol dire uno che era morto e non muore più. A Lazzaro l'ha genato ben alto, perché la seconda volta è rimasto dentro il sepolcro, ci è rimasto dentro. Quella non è una resurrezione, perché resurrezione è il termine tecnico per dire la condizione di un vivente che non muore più. Invece va sicuro che Lazzaro ha fatto la prova una volta, la seconda niente. Allora un tempo si chiamava rianimazione, adesso tecnicamente i biblisti la chiamano risuscitamento. Usate pure resurrezione, ma spiegate che è una roba diversa. Perché altrimenti uno pensa che Lazzaro è come Gesù. Perché dopo non viene più raccontato nel Vangelo che è il vero. Ma bisogna dirglielo. Ok? Altrimenti uno identifica anche la risurrezione di Gesù più o meno una roba del genere. Poi sì, è risorto. Ma dopo sarà morto lì una volta o l'altra. Avete mai pensato a queste cose? Vabbè. Miracoli sulla natura, i pani, la tempesta. E poi due epifanie particolari. Battesimo e trasfigurazione, quando si fa vedere in una maniera insolita, gloriosa, rispetto al solito. Va bene, vado veloce. Siamo sicuri che Gesù ha fatto i miracoli? Sì. Sì, perché dall'applicazione di tutti quei criteri di attendibilità storica di cui abbiamo parlato l'anno scorso, non c'è dubbio che Gesù abbia fatto dei miracoli. Abbiamo magari il dubbio quanti? Va bene. Ma che abbia fatto dei miracoli non ci piove, anche questo è importante, perché io sento delle catechiste che fanno solo spiritualizzazione dei miracoli. Sì, la guarigione del cieco nato, ma anche noi siamo ciechi, dopo non siamo più come impagliargliela via, perché il bambino ti dice, maestra, catechista, ma io non l'ho mai visto. E dici, sì, però a Lourdes, ma perché la fa a Lourdes, la fa mia, che? Allora non mi vuol bene, vuol bene solo là e non sappiamo più dove girarci. Dopo vi spiegherò come fare a girarci, perché la questione è seria. E guardate che nella nostra catechesi, un peu de più, abbiamo spiritualizzato i miracoli, andando a cercare il significato morale, spirituale, destoricizzandolo. No, lì l'eror e dopo che è Dio. Ok? Ci siamo? Importante. Altrimenti salta tutto il discorso di Gesù. Qual è il discorso di Gesù? Vabbè, andiamo subito al dunque. Il discorso di Gesù è questo, che per capirlo dobbiamo capire cos'è miracolo nel linguaggio dei Vangeli e nel linguaggio di Gesù, cioè nella mentalità biblica. Perché noi che cosa abbiamo in mente? Abbiamo in mente il miracolo come una infrazione delle leggi della natura e in maniera sorprendente un risultato buono. Perché si definisce miracolo uno avvenuto a Lourdes? Perché tutti i medici hanno detto no, qui era così, è impossibile che è così, faccio le analisi e cos'ha? C'è qualche cosa di strano, miracolo, cioè inspiegabile scientificamente. Chiaro? Questa è la nostra concezione e la Chiesa attualmente per i santi usa questa concezione, la concezione della scienza, cioè definire miracolo ciò che non è spiegabile scientificamente. Nella Bibbia non è così, perché la Bibbia chiama miracolo, vi ho fatto le due parole in ebraico, ot e mopet, segni e prodigi, anche nei salmi tante volte ricorrono, segni e prodigi, è quella roba lì. Cosa sono i segni e i prodigi? Non necessariamente delle azioni inspiegabili scientificamente, ma delle azioni dentro le quali io vedo la presenza di Dio. L'arcobaleno è un miracolo, la nascita è un miracolo, la pioggia è un miracolo. Non perché non sia spiegabile scientificamente, ma perché lì dentro io leggo la presenza di Dio. Chiaro? Per questo è chiamato miracolo anche l'attraversamento del Mar Rosso, vi ricordate, l'avevamo fatto? Perché sappiamo tutto spiegare scientificamente tutto. Ma perché insiste a dire che è miracolo? Perché lì il popolo Israele ha avuto un segno della presenza del suo Dio. La stessa cosa è ancora più forte nel Nuovo Testamento. Queste sono le parole, la prima è quella più usata, semeion, segno. Andate a vedere il Vangelo di Giovanni, non chiama mai miracoli. Questo è il primo segno che Gesù fece a Cana di Galilea, segno. Che è la traduzione più corretta di opet, ot e mopet, cioè un segno, un qualcosa che mi rimanda a, che mi dice di, credibile. È che noi ormai parliamo di miracoli avendo nelle orecchie la nostra idea di miracolo, che non è quella biblica. Ora, chiarita questa cosa qui, quindi che il miracolo non necessariamente è un'azione inspiegabile dal punto di vista scientifico, ma è un'azione che io non mi sarei mai aspettato, dentro la quale vedo all'opera Dio, adesso andiamo a capire perché Gesù faceva i miracoli. E cosa c'entrano i miracoli con il regno di Dio? Ho bisogno ancora di 7-8 minuti e poi ci sono. Primo criterio che vogliamo usare, e guardate che mai lo finiremo di dire, che per capire la Bibbia devo capire il mondo della Bibbia. Per capire i miracoli di Gesù devo chiedere a Gesù perché li fa. Non posso dire li fa perché inventando io la spiegazione. Devo chiedere a Gesù perché fa i miracoli e vi assicuro che Gesù lo spiega. Ci arriveremo dove? In maniera particolare per me, la più eclatante. Però per arrivare lì vi ho messo anche qui sotto dei piccoli promemoria da tenere presenti. Il punto zero è questo. Guardate che i miracoli buoni li possono fare anche i demoni. No, se c'è il demonio farà solo un miracolo cattivo. No, Gesù sa benissimo che i miracoli buoni, cioè un'azione buona, che tu interpreti buona, la possono fare anche i demoni. E lì vi ho riportato il passo di Matteo. Gli operatori di iniquità possono fare benissimo prodigi, opere buone. Tipo, tu c'hai la mano monca? Tutte e due? Miracolo! Tac, miracolo! Poi tu la usi per sparare? Il demonio è molto più furbo di te. Perché ti ha guarito, sì, mica il Padre Eterno.
Chiaro? Per fare un esempio stupido. Quindi occhio, perché non perché è un'azione che tu reputi buona, o che ti fa bene, o che reputi cosa buona, in realtà viene dal divino. Interessante, Gesù è molto più sofisticato di noi, perché noi in realtà, se è bella potola, mamma, lei di sicuro viene da Dio. Fly down, baby. Andiamoci piano, perché non è detto. E Gesù stesso lo pone più volte. Anche gli operatori di iniquità possono fare miracoli? Sì. Noi siamo miscredenti, quindi non crediamo neanche ai miracoli fatti dal divino, ma per Gesù sì. Quindi occhio a chiedere i miracoli, se magari dopo li ottenete e poi vengono non dallo spirito buono, ma da altro. Interessante la roba. Però se volete chiedeteli, fate voi. Siete grandi abbastanza. Punto 1, chiarito il punto 0. Punto 1. Gesù è un tipo speciale, perché non fa mai i miracoli quando glielo chiedono. E più glielo chiedono, più è bello che lega la famiglia. Perché se c'è una cosa che proprio non manda giù, ma l'aveva già chiarito nelle tentazioni, è di fare i miracoli per far credere alla gente. Gesù non fa mai i miracoli per far credere alla gente. Guardi che la strambo bea, no. Io se avessi un po' di superpoteri e potessi giocarmela, me la giocherei con chi non ci crede per aiutarlo a credere. No! A Nazareth, davanti a Erode, quando viene mandato da Erode a Pilato, non Erode il grande, quello della strage, ma Erode Antipa, il figlio, era lì che voleva vedere qualche cosa, qualche bel effetto speciale, finalmente lo vedo anch'io, guardiamo cosa sa fare questo giocoliere funambolico. Zero! Se tu vai da Gesù perché hai voglia di vedere qualche miracoletto per crederci di più, va sicuro che si ritira. Due, perché si ritira? Perché lui pone una condizione. Io ti faccio il miracolo se almeno un po' di fede ce l'hai. Devi avere un po' di fiducia in me, altrimenti io il miracolo non te lo faccio. E è vero, senza fede non fai miracoli. Perché? Attenzione, perché qua è delicato. Ma come abbiamo sempre detto che Dio è vicino a tutti, proprio a chi ne ha più bisogno, poi fai i miracoli proprio a quelli più disgraziati? Perché fai i miracoli ai credenti, a quelli che hanno già fede? Non è molto rischioso, altro che un Dio gratuito. È un Dio che ti fa del bene solo se tu lo segui. E cos'è il miracolo? Il pesciolino dato alla foca che ha fatto il bel esercizio? È mica semplice rispondere a una provocazione del genere, perché i Vangeli sono chiari che senza fede nessun miracolo. Perché Gesù fa così? Semplice. Adesso entra una bella figliola e va dal Signore qui davanti a portargli un mazzo di rose senza dire niente. Noi non la conosciamo, non sappiamo. Arriva lì, lui non l'ha mai vista. Come mai l'ha regalato un mazzo di rose? È uno scherzo? È un'amante segreta? È una che... Come fai a capirlo? Ti regala un mazzo di rose. Oggi è il suo compleanno. Entra sua sorella e porta un mazzo di rose qui davanti. Senza dire niente. Noi non capiamo niente, ma lui capisce tutto. Il mazzo di rose, dal punto di vista scientifico, anatomico, biologico, è la stessa identica cosa. Ma nel primo caso è muto, nel secondo caso parla. Per Gesù i miracoli sono segni. E se non c'è una relazione, sono inutili. Perché sarebbe come dare un mazzo di rose a uno sconosciuto. Detto diversamente, è brutale dirlo, ma a Gesù non frega niente raddrizzare le gambe alla gente. Cosa volete che vi dica? Se volete uno che vi faccia queste cose, andate a cercarvi un altro Dio. perché a Gesù interessa la relazione con voi.
E il mazzo di rose eventualmente è un segno della relazione, ma gli interessa la relazione, perché non ci si deve soffermare sul mazzo di rose. Non vi lamentate voi con i vostri figli che gli fate il regalo o gli date la cosa e dite: ah, si attaccano a quello e poi se ne strafregano del perché gliel'avete dato. Questa casa non è un albergo. Si attaccano alla cosa scavalcando la relazione. Bravissimi, gli uomini fanno così con Dio, perché agli uomini non interessa Dio, gli interessa le cose che Dio può dare. Bravo! Quando Gesù intercetta quella roba lì, stop, chiude, tira giù la serranda. Perché a me interessa la relazione con te, non le cose che ti posso dare. Questo è talmente vero, vabbè, arrivo alla fine, che, e l'abbiamo letto nel brano anche iniziale e l'ho riportato, Gesù compie i miracoli solo e solamente per indicare che l'amore di Dio sa guarire la vita dell'anima. Ve la racconto, l'abbiamo ascoltato prima. Cafarnao, vi ricordate, l'abbiamo già detto l'anno scorso, noi siamo molto fortunati, mi spiace per loro, perché c'è stato un terremoto a fine del primo secolo, è stata sepolta e per 1700 anni è rimasta sottoterra. Quindi adesso l'abbiamo, è stato un francescano italiano a scoprirla a fine 800, inizio 900, quindi adesso se andiamo a Cafarnao, la casa di Pietro, la sinagoga, la troviamo tale e quale nel tempo di Gesù, perché poveraccia è rimasta sottoterra. Cafarnao, dopo alcuni giorni, come mai Gesù era a Cafarnao? Perché lì abitava Pietro, Giacomo, Giovanni, abitavano lì. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta. Dite la verità, quante persone erano? 5, 20, 50, 100! Saranno state al massimo una decina, eh? Perché avete mai visto le strade di Cafarnao? Perché dopo noi ci facciamo i nostri film! Ma le strade di Cafarnao erano una roba di hit. E quando c'hai 10 persone l'hai intasato il traffico. Perché, chissà quanti. Perché dopo diciamo, tutti lo seguivano, tanta gente gli correva dietro, poi non c'era più nessuno. Ma va là! Era qualche decina di persone. Allora è lì, caspita, sono dentro in casa. Avete presente come funziona la casa palestinese? Che non si sta mai in casa. Perché la casa è la zona notte in fondo e la zona davanti dove c'è la possibilità di cucinare. E è per quello che aveva sopra, non il tetto come lo intendiamo noi, ma delle frasche in maniera tale da poterle aprire o chiudere per poter cucinare, per ripararsi dal sole. Noi stiamo molto in casa, ma quelli ci andavano solo per mangiare e per dormire. Stop! Allora, arrivano, si sente che arriva Gesù, degli amici hanno una brillante idea. C'è il loro amico Buari che l'è paralizzata da un sacco di tempo. Dai che fuma il regalo, portiamolo là Gesù, che te ha guarito anche gli altri, veda che magari sistema anche il nostro amico. Prendono sul paralitico, arrivano là, ustrego qua tosicche, come facciamo a entrare? Scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava. Mica han chiamato né i vigili del fuoco con la drrr, perché bastava fare così, perché le case palestinesi erano una roba del genere. Bastava saltare sopra, spostare il frasco e calarglielo giù, perché altrimenti, ripeto, ci facciamo dei film. La storia, lo spazio-tempo è decisivo. Sant'Ignazio dice che senza una buona composizione loci, la composizione di luogo, tu dopo non riesci a capire neanche il sugo e il gusto della scena che sta avvenendo, perché te la immagini in un mondo che non è reale. Allora immaginate la scena, perché adesso noi sappiamo già come è andata a finire, ma bisogna metterci nello shock del tempo. E Riole prendono tutta la fatica, quindi l'ambaradan salta su, salta giù, arriva giù la calata sulla corda, plam, lì davanti, suspense. Gesù, vista la loro fede, disse, cosa si aspettano tutti? Un'unica roba, figliolo, ti sono rimasti i tuoi peccati, ma van ciode da te, i tuoi peccati, ma capisci, è mio, è paralizzato, non riesce al ferro o no? immaginare, e i quattro là sopra, Poirì, e anche il paralitico che erano lì ieri. Oh, la menato male, tanta fatica per niente, perché gnari, dobbiamo dircelo, noi ce ne frega niente del perdono dei peccati. Se ne sono malato, triste e fera, quello sì mi interessa, ma il perdono dei peccati, esagero volutamente, ma non molto. Seduti là c'erano gli scrivi che i capelli sui bella roba. Oh, perdonare i peccati, raddrizzare le gambe sono capaci un po' a volte anche gli uomini, ma perdonare i peccati, lui che ha un po' di pretese, siamo al capitolo secondo. Solo Dio può perdonare i peccati. Uguale, non i discepoli, ma i farisei e tutte le leggi hanno capito chi era Gesù. Sono gli unici che l'hanno capito. Chi è Gesù? Uno che pensa di essere Dio. Giacomo, Giovanni, Matteo, Pietro, zero, fino alla fine capirà nostre, no? I farisei dopo la prima uscita hanno capito già tutto. Questo qui pensa di essere Dio. Le ferò, poi esagerato, che sia bravo, buono, ma Dio. Ma Gesù, avendo, dice, oh, cosa è più facile? Dire al paralitico, alzati, ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire alzati, prendi tu la lettuccio e cammina. E adesso stampatevi a memoria il versetto 10, perché la spiegazione del perché Gesù fa i miracoli. Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo, io, ho il potere sulla terra di rimettere i peccati, questo interessa a Gesù. Mi spiace, di raddrizzarvi le gambe no. Mi spiace, non è il suo interesse primario. L'interesse di Gesù è portare il perdono dei peccati. Solo perché tu sei miscredente, non ci credi che io abbia il potere sull'interno, non si vede, come fai a saperlo? Allora, proprio perché sei miscredente, ti dico, va a casa con la tua barella. E questo qua è andato bene perché si è preso l'indulgenza plenaria e in più l'ha raddrizzato anche tutte le gambettine. E va a casa. Solo Marco capitolo 2, che è la chiave di tutti gli altri miracoli. Gesù fa i miracoli sul fisico come segno del suo potere sull'anima. Gesù non è venuto a guarire tutti i malati, non è venuto a guarire tutti i malati, altrimenti avrebbe fatto le differenze. Perché ha guarito alcuni e altri no? Perché non ha guarito tutti i malati del suo tempo? Non li ha guariti tutti. Perché questo non è il compito di Dio. Il diavolo, vi ricordate la prima tentazione, aveva detto a Gesù, trasforma i pani, le pietre in pani, allora sì che farà il bravo Dio, cioè risolvi i bisogni primari, la salute, il lavoro, l'amorosa, la famiglia, allora sai che la gente ti correrà dietro. No, non di solo pane vivrà l'uomo. Non è la cosa più importante, per Dio non è la cosa più importante, quindi noi tutti qui dentro siamo plurimiracolati, secondo Gesù. Plurimiracolati, perché il miracolo più grande si chiama perdono dei peccati. E non c'è gambetta che si raddrizza o cuore che si rimette a battere che sia un miracolo più grande di questo. Ipse dixit, così dice Gesù. Dopo a noi non ce ne frega molto, perché abbiamo altri criteri, altre modalità. Ma questo dice Gesù. Finale, per questa ragione oggigiorno si dice che i miracoli sono dei segni che ci parlano del segno con la S maiuscola. Cioè, sono dei gesti anche esteriori per aiutare a convincere della grandezza di colui, Gesù, che è il vero miracolo di Dio. Non vi sarà questa generazione adultera perversa, non sarà dato nessun altro segno, nessun altro miracolo, se non il miracolo di Giona, perché come Giona nella balena, così il figlio dell'uomo. Gesù è il più grande miracolo dell'amore di Dio, perché è Dio, il regno di Dio, in persona qui presente. E cosa vuol dire avere Dio vicino? Non che non ti ammalerai mai, non che ti andrà tutto bene con il lavoro, neanche con i figli, non è detto, non è questa la cosa più importante secondo Gesù, perché la cosa più importante secondo Gesù è che il tuo peccato possa essere perdonato. E qui concludo, lo dico a me stesso, bello forse,
ma noi non ci crediamo, perché se io ho il mal di denti prendo l'appuntamento e prendo anche il tempo sul lavoro per andare dal dentista, ma chi di noi per il mal d'anima ha mai preso un permesso per andare a confessarsi? Niente ci viene. Interessante. È la stessa identica fatica che sta facendo Gesù, perché la gente gli corre dietro per il mal di denti, ma per il male dell'anima. E allora, per convincerli che il mal dell'anima è più grave, è più difficile da guarire, è la cosa più importante, allora ti risolve anche il mal di denti. Ma il suo obiettivo non è risolvere il mal di denti, è risolvere il male dell'anima. Ok? Bene, mi fermo perché sono già 10:05 e vi ho già mangiato un sacco di tempo. Rimango disponibile, caso mai ci fossero alcune questiones.